10.03 sulla Rete 1 è Mille Voci, e Mille Voci il mercoledì è Scienza e Ricerca. Buongiorno e ben ritrovate e ritrovati da Maria Piabellone e Claudia De Mircan. Scienza e Ricerca, oggi al servizio della magistratura.
Ebbene sì, quando la scienza si applica alle indagini si parla di scienze forensi, che analizzano i reperti attraverso esami chimici, biologici, balistici, informatici, e in questo ambito si inserisce anche ovviamente la medicina legale. Cercheremo di capire cosa fa, come lavora la polizia scientifica. Lo faremo con il commissario capo della polizia scientifica ticinese Giancarlo Santacroce,
e con lui ospite questa mattina a Mille Voci Scienza e Ricerca anche la dottoressa Rosa Maria Martinez, che è direttrice dell'Istituto Cantonale di Medicina Legale. Allora, il tema che abbiamo scelto per oggi lo approfondiremo dopo un paio di notizie dal mondo della scienza e della ricerca, che vi diamo subito dopo questo bel brano, Flowers. We were good, we were gone. Fiori nuovi che spunteranno e nasceranno dopo le piogge anche dalla grandine che, come abbiamo sentito, è scesa nel sud del cantone, e noi abbiamo fior fior di notizie. Claudia, direi di cominciare con la tua.
Cominciamo con la mia, che è una notizia che riguarda i batteri, che sappiamo, no, sono nostri alleati in molte occasioni, svolgono funzioni chiave per la nostra sopravvivenza, e sempre più ne scopriamo di nuove, di capacità dei batteri, come in questa ricerca che li ha trasformati in fabbriche per creme solari. In questo caso parliamo dei comuni batteri Escherichia coli, che sono quelli che risiedono insieme ad altri naturalmente nel nostro intestino, no? La maggior parte dei ceppi è innocua e a volte alcuni possono causare anche infezioni molto comuni. Ebbene, gli Escherichia coli sono stati trasformati in fabbriche chimiche, diciamo, per produrre un ingrediente naturale che potrebbe entrare a far parte delle creme solari del futuro. Questo ingrediente si chiama gadusolo, è un composto normalmente prodotto da pesci e altri organismi marini, che gli aiuta proprio a proteggersi dai raggi UV. Il risultato, pubblicato sulla rivista Trends in Biotechnology, si deve a un gruppo di ricercatori della Jiangyang University in Cina. L'equipe, anziché estrarre la molecola dagli organismi marini, un processo inefficiente e costoso dal punto di vista ambientale, ha trasformato appunto i batteri in mini fabbriche. Hanno ricostruito in pratica il percorso metabolico che consente a questo pesce, il pesce zebra, di produrre il gadusolo all'interno del batterio Escherichia coli, del quale hanno poi modificato il DNA e le condizioni di crescita. Grazie a queste modifiche, la produzione della molecola è aumentata di quasi 93 volte rispetto a ciò che si osserva in natura, cioè da 45,2 mg per litro è aumentata a 4,2 grammi per litro. È tantissimo, è una quantità molto promettente che potrebbe essere in grado di soddisfare la futura domanda di ingredienti naturali per le creme solari attraverso appunto la produzione microbica. Le fabbriche cellulari batteriche si stanno quindi affermando come un metodo più ecologico e sostenibile per proteggere la nostra pelle dai raggi UV. Ma c'è ancora molto da fare, ovviamente. C'è da mettere a confronto questo prodotto con le creme solari attualmente disponibili in commercio, e poi anche da testare la sicurezza a lungo termine. Anche poi per altre applicazioni, perché questo gadusolo potrebbe essere inserito in altri prodotti per la cura della pelle, grazie alla sua potente azione antiossidante pari a quella della vitamina C. E tu sai che tanti prodotti per la pelle sono pieni di vitamina C, no?
Di vitamina C, non vedo l'ora di sapere completato l'excursus dei test per questo futuro progetto di creme solari. Dubbio, poi magari ci proteggono a strisce, visto che è
al pesce zebra. Perché no? Tu invece cosa hai trovato?
Potrebbe essere moda, tra l'altro.
Anche tu qualcosa che ha a che fare col mare?
Sott'acqua,
vero?
e non ci parliamo prima di scegliere le nostre notizie, ognuno va un po' per la sua, quindi sì, siamo state immerse entrambi dal fascino del mare. Allora, ho scelto di parlarvi di intelligenza animale. Insomma, quando quella umana o quella artificiale ci lascia perplessi, possiamo fare un giretto nel mondo animale per ritrovare stupore e meraviglia, in particolare in questo caso nel mondo dei polpi, delle piovere. Nota da decenni l'attività neurale già monitorata dagli studiosi di piovere, che ci hanno consegnato in questi giorni un nuovo dato di fatto. Allora, il nuovo dato di fatto, la nuova scoperta, è che i polpi comprendono le immagini riflesse dagli specchi, nel senso che colgono la differenza tra visione naturale, quindi visione reale, e visione riflessa. E non è poco, se pensiamo che molti animali, per molti animali lo specchio rimane una sorta di scatola misteriosa. Ma veniamo a questa scoperta. I polpi sono capaci di utilizzare per fini propri, poi, questo anche che è interessante, no? Le immagini riflesse dagli specchi. Lo studio pubblicato qualche giorno fa, mercoledì, sulla rivista, mercoledì scorso, Current Biology, fornisce per la prima volta la prova che un animale invertebrato è capace di usare saggiamente uno specchio. Fino ad ora questo comportamento era stato osservato solo tra i vertebrati, come le scimmie, alcuni elefanti e alcuni uccelli. Per condurre il loro esperimento, scienziati dell'Università di Friburgo e del Cardmouth College negli Stati Uniti hanno inserito 3 polpi bimaculati all'interno di un contenitore inserito in un acquario. Da questo contenitore i polpi potevano vedere direttamente davanti a loro l'immagine di un granchio virtuale, quindi un granchio riflesso in uno specchio. La vista diretta della sporgenza di un granchio, quello vero, era ostacolata dalle pareti del contenitore, e per acciuffare il granchio vero, reale, il polpo non doveva uscire sparato di fronte dove c'era l'immagine riflessa, ma doveva andare dietro al contenitore. E lo hanno fatto, insomma, sono usciti e hanno detto ciao all'immagine riflessa nello specchio e sono andati dietro per catturare la preda. Altro esperimento realizzato: usare specchi che falsavano le dimensioni e la profondità per confondere un po' l'animale nella sua ricerca di cibo. Ma il polpo, capendo che erano immagini riflesse e modificate, è sempre riuscito a muoversi in funzione della sua logica, non certo in funzione dell'immagine riflessa. Sono stati poi cambiati anche i colori della preda, modificando il colore del granchio, ma la piovretta intelligente non si è mai fatta trarre in inganno e, seguendo la sua logica e la sua memoria personale, è sempre riuscita a scovare il granchio e a papparselo con gusto. L'esperimento a riprova dell'intelligenza del polpo è stato confermato al 75% dei test, il che significa una cosa bella, che l'intelligenza del polpo, l'attività neurale del polpo, come quella degli umani, differisce tra individuo ed individuo, ovvero tra polpo e polpo, proprio come capita tra gli umani, perché non abbiamo tutti né la stessa intelligenza, né la stessa logica, soprattutto nello stesso modo di andare da A a B. Secondo gli scienziati, quindi, oltre alla comprovata intelligenza dei polpi, è stato chiarito che la loro vista è tridimensionale, capace di definire se un'immagine è riflessa o alterata o reale, e quindi il grado di attività neurale è elevato. E questa scoperta aggiunge inoltre un elemento molto importante, quello dell'evoluzione della specie piovra, che negli ultimi 520 milioni di presenza sui nostri fondali ha vissuto un'evoluzione notevole, riuscendo quindi oggi ad usare uno specchio come alcuni mammiferi. Insomma, la piovra è in grado di risolvere problemi di navigazione spaziale e di rappresentazione nello spazio. Tanta cosa.
Geniali. Tra l'altro pare abbiano più di un cervello, quindi non dovremmo neanche stupirci, ne hanno 4, credo, addirittura.
Esatto, i polpi, c'era quindi il famoso polpo Paul, che era
quello che faceva
i pronostici per gli europei, adesso chissà se per
questi mondiali non comunque, c'è più, non magari c'è più. Ma non li fa più, è in pensione.
C'è un grosso polipone che sovrasta tutti questi campi da calcio e magari ci dirà qualcosa di più, insomma.
Dica Nicolo Fabi e poi i nostri ospiti.
10:19, siamo sulla Rete 1 e per Mille Voci Scienza e Ricerca si apre la fase di approfondimento del tema che abbiamo scelto. Allora, oggi necessitiamo di una piccola introduzione anche organica per far capire alle nostre ascoltatrici e ascoltatori proprio come è strutturata un pochettino quello che andremo poi ad analizzare nel dettaglio, che è il lavoro dei nostri ospiti. Allora, uno degli organi operativi della Polizia Giudiziaria, che è quella che svolge compiti investigativi, è la Scientifica, un servizio specialistico che ha sede a Bellinzona. Polizia Scientifica, anche chiamata criminalistica, applica le cosiddette scienze forensi, tra le quali troviamo anche la medicina legale.
E abbiamo due rappresentanti di questi settori, il commissario capo della Polizia Scientifica ticinese Giancarlo Santacroce e la dottoressa Rosa Maria Martinez, direttrice dell'Istituto Cantonale di Medicina Legale. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno. Buongiorno, un piacere essere qui.
Allora, l'organigramma è un po' complesso, l'ho anticipato Maria Pia, ma abbiamo detto bene. Allora, la Polizia Scientifica in Ticino è il servizio specialistico della Polizia Giudiziaria che applica le scienze forensi alle indagini, e tra le scienze forensi abbiamo anche la medicina legale. Abbiamo detto bene, commissario?
Direi proprio di sì, è una buona definizione. La scientifica effettivamente fa parte di quella che è la Polizia Giudiziaria, e il nostro compito è quello di applicare giornalmente quelle che sono le scienze forensi e specialmente la ricerca delle tracce.
E poi vedremo nel dettaglio ogni passaggio.
Esatto, lo scopo oggi è un pochettino di entrare virtualmente, di seguirvi come delle ombre nell'ambito proprio del vostro lavoro. Magari anche prima si parlava durante il brano musicale, chissà se la dottoressa Martinez mette musica quando lavora, ma glielo chiederemo. Perché fa parte, è giusto conoscere ed è giusto anche un po' capire, siamo tutti esseri umani e quindi oggi ci prendiamo anche qualche libertà, laddove la libertà giustamente è un accenno personale, ma non troppo, e soprattutto senza nessun riferimento a casi concreti. Allora, veniamo ai compiti della Polizia Scientifica, che sono tanti, sono parecchi: rilevare, analizzare, conservare le tracce, come ha ben detto, sulla scena, che può essere di un avvenimento criminale, che può essere un crimine grave, un crimine lieve, può essere il furto, può essere un omicidio, può essere un incidente anche. Ricordiamo che voi intervenite anche in caso di incidenti. Come si suddividono le attività, commissario capo? Perché appunto sappiamo che sono tanti i rilievi e le mire che voi avete, ma come siete organizzati affinché tutto proceda al meglio?
Certo, la nostra attività è molto interdisciplinare, vuol dire che il collaboratore che lavora alla Polizia Scientifica deve essere in grado di per sé di garantire il prelievo delle tracce sul luogo di un evento, qualsiasi esso sia, e di poi garantire che queste tracce vengano portate in laboratorio, da quelle tracce poi si riesca a ottenere quelle informazioni che servono a ricostruire cosa è successo in realtà. Dunque questo è un po' il nostro compito, quello di ricostruire la verità di un evento, partendo dalle tracce. Noi siamo quelli che facciamo parlare le tracce e grazie a quelle deduciamo le informazioni che queste tracce ci danno e permettiamo di ricostruire una verità che in realtà non c'è, nel senso che noi siamo soliti, abituati a vedere il tenente Colombo durante questi telefilm, dove all'inizio si vede esattamente cosa è successo e poi da lì si ricostruisce tutto il resto. Ecco, noi non abbiamo la fortuna di avere l'inizio della scena, noi quella scena la dobbiamo ricostruire e la ricostruiamo attraverso le tracce. Dunque facciamo parlare le tracce e sulla base di quelle le interpretiamo, sulla base delle nostre conoscenze, e riusciamo a ricostruire cosa è avvenuto all'interno di un evento.
È molto delicato questo lavoro, per quello che ci piace anche chiederle a supplemento di informazione come viene coordinato, perché una traccia non individuata, non colta, può essere un pezzo di storia che si cancella. Allora, nel tenente Colombo c'è anche tanta psicologia, qua invece voi c'è anche l'aspetto psicologia, profili, però c'è tantissimo legato agli aspetti scientifici tecnici, tecnologici. Quindi siete addestrati anche a vedere quello che magari una persona pur formata non può immaginare essere utile proprio per la ricostruzione. Tanta attenzione, tanta e tanto coordinamento che immaginiamo sia.
Assolutamente, ogni caso ha la sua storia. Non esistono due casi identici. Questo fa sì che bisogna avere un'apertura mentale molto, molto ampia per considerare a 360 gradi tutte le ipotesi verosimili e poi da lì, interpretando le tracce, cercare di mettere a fuoco e riuscire a racchiudere un po' queste ipotesi possibili per arrivare alla fine all'ipotesi più plausibile, basata su anche qui dei calcoli statistici, dei calcoli matematici. Dunque alla fine è un lavoro che veramente implica una grande apertura mentale e il fatto proprio di considerare tutte queste possibili tracce per arrivare alla fine a ricostruire qualcosa che è avvenuto. È chiaro, all'interno del gruppo ognuno, ogni collaboratore ha, diciamo così, una predilezione per una certa tipologia di tracce, cioè quello che è più preparato sulle tracce biologiche, quello più preparato sulle tracce legate ai documenti, quello più preparato nei casi di incendio, eccetera, eccetera. Questo fa la forza del gruppo, il fatto che ognuno di noi ha una formazione interdisciplinare, dunque può intervenire per qualsiasi caso, ma poi laddove si richiedono delle conoscenze più approfondite, ecco che subentra un altro collaboratore che è più cognito di una certa materia e può dare il suo supporto e andare avanti all'interno delle inchieste.
Ecco, dopo magari passeremo in rassegna anche le varie discipline forense, però diciamo che in generale si interviene sulla scena del crimine con il sopralluogo tecnico per repertare ogni minima traccia, poi ci sono le analisi di laboratorio che vengono effettuate attraverso queste scienze forensi, e tra queste scienze forensi troviamo anche la medicina legale. L'Istituto Cantonale Ticinese di Medicina Legale, lo abbiamo detto, è diretto dalla dottoressa Rosa Maria Martinez. L'istituto collabora strettamente con la polizia scientifica nelle indagini, poi magari vedremo come nel dettaglio. Ma dottoressa, lei, una curiosità, come è arrivata alla medicina legale?
Una domanda che mi chiedono tante volte e io devo sempre rispondere che non lo so. A me sempre mi è piaciuto la medicina legale perché è un ambito, un reparto della medicina che troviamo tra la giurisprudenza e la medicina. Quindi siamo la persona in mezzo di questi due facoltà, se posso dire. Spieghiamo ai medici, per esempio medici terapeutici, cosa vuol sapere il giurista, il giudice, il procuratore pubblico e viceversa al procuratore pubblico, alla persona giurista, le spieghiamo i risultati della medicina. Quindi anche quando andiamo in ospedale, il medico dell'ospedale mi racconta, usa tutti i termini medici, il giurista che è con me o anche la polizia non capisce niente, diciamo così. Quindi siamo un po' il Duden, se posso dirlo anche in tedesco, was sagt der Arzt, was sagt der Mediziner per il giurista.
Ecco, il tramite le due figure, sì. Non l'abbiamo detto, dottoressa, lei si occupa di medicina legale post mortem, quindi autopsie, casi di omicidio, suicidio, incidenti, ahimè, e anche però di medicina legale clinica, valutazione su persone viventi, magari vittime di violenza.
Sì. È una cosa molto importante, sono contenta che lo ha detto. La medicina legale è un ambito molto grande. In televisione sempre, purtroppo, vediamo sempre la parte post-mortem, la parte per il pubblico interessante, ma la parte anche molto interessante è la medicina legale clinica. Quindi io dico sempre, prima di morire viviamo, per fortuna. Quindi la medicina legale clinica, come ha detto, è la parte della medicina legale dove valutiamo, dove visitiamo le persone che hanno subito una violenza interpersonale. E sono tanti i casi, anche in Ticino. Per esempio violenza fisica, violenza sessuale, nell'ambito della violenza domestica, un tema molto importante in tutta la Svizzera, in tutto il mondo, ma anche maltrattamenti di bambini. Sono tutti casi che facciamo le visite medico-legali per documentare le lesioni e come anche ha detto il commissario Santa Croce, per noi il corpo della persona ci racconta quello che potrebbe essere successo. Abbiamo delle lesioni che ci aiuta a capire o a ricostruire un fatto, un evento che è successo in passato. Se faccio spiego un momento, il medico terapeutico guarda in futuro, lui vede un paziente con una ferita aperta e sa devo suturare la ferita. Io come medico legale ho un approccio forense, devo guardare in passato. Una ferita suturata non mi aiuta tanto, la ferita non suturata con le caratteristiche mi aiuta a capire la violenza che è stato successo all'evento. Quindi sia nella persona vivente sia nella persona deceduta.
Sì, lei non cerca, diciamo, delle patologie o delle cure, ma le cause e le modalità che portano a un dato evento,
sì,
no?
Ecco.
E quindi fondamentale la tempestività, immaginiamo, no? Perché sì. La sua valutazione, lo abbiamo capito, l'ha spiegato benissimo, diverge non perché avete anche metodi diversi, ma avete fini diversi, no? Lei deve fornire elementi affinché poi la struttura che si preparerà per un futuro processo abbia dei dati concreti, scientifici e inattaccabili. La tempestività significa che lei viene chiamata laddove c'è il dubbio che una lesione sia stata indotta da una violenza, da un abuso, quindi lei deve scattare.
Sì, ecco, il nostro compito è sempre di escludere o anche accertare l'intervento di terzi. Le violenze sessuali, per esempio, sono casi classici dove ci chiamano subito. Quando è stata fatta la denuncia, ci chiama la polizia giudiziaria e andiamo in ospedale a fare la visita medico-legale per avere il più presto possibile le lesioni documentate, ma anche il prelievo delle tracce di DNA, per esempio, per capire cosa è successo, per capire e poter dire se è compatibile l'intervento di terzi o no.
Questo sta la responsabilità, no, lo dico perché mi è capitato anni fa, in caso che è diventato, ahimè, purtroppo molto celebre, di abusi su minori, era capitato che il medico avesse un po' sottovalutato e quindi non c'era stata la perizia, non c'era stata la certificazione di questo abuso e, ahimè, non è poi scattata né la denuncia né l'inchiesta. Quindi la responsabilità del medico, immaginiamo di pronto soccorso, perché ovviamente nel relazionarsi con lei è fondamentale, perché ovviamente lei non può vivere sapendo tutto quello che succede, ma oltre alla collaborazione con la polizia scientifica, ma laddove è il singolo che si reca in un pronto soccorso, è il medico di riferimento che deve capire.
Allora, sì, dobbiamo fare due punti diversi. L'Istituto di Medicina Legale lavora su mandato del Ministero Pubblico, okay. Quindi in casi dove è stato sporta una denuncia, viene chiamato il medico legale. In tutti gli altri casi, che sappiamo che abbiamo anche un numero alto, quando la persona lesa si presenta al pronto soccorso, non viene chiamato il medico legale. Ma i medici qui in Canton Ticino, soprattutto i medici dell'ente ospedaliero cantonale, ricevono ogni anno delle formazioni nell'ambito della medicina legale. Quindi come devono fare una visita, come devono documentare, a cosa devono pensare, e soprattutto nelle violenze sessuali hanno un kit d'esame fatto per le visite senza denuncia, dove sanno esattamente come si devono comportare, come fanno la visita e quali prelievi devono prendere. Per un momento secondo, quando la persona decide di far denuncia. Così abbiamo già tutte le prove preso in modo ottimale ai fini forensi.
Il suo è un lavoro estremamente importante, delicato, affascinante per certi versi, ma ci vuole, almeno noi così comuni mortali, immaginiamo ci vuole anche il pelo sullo stomaco per farlo, insomma un certo coraggio, un certo essere tosta.
Allora, se capisco bene essere tosta...
Così, ogni tanto noi parliamo come mangiamo.
Sì, vabbè, allora... Anche
cioè,
noi
non
medici...
è un lavoro per tutti, insomma.
No, non è un lavoro per tutti, ma anche noi siamo esseri umani. Anche quando mi vedono la prima volta mi pensano, tu sei medico legale? Sì, sono medico legale. Anche noi abbiamo sentimenti, ci sono casi che ci toccano più o meno, dipende sempre dal caso. Ma alla fine lo vediamo come il nostro... lavoro, il nostro compito, quello che facciamo anche in modo professionale. Se pensiamo anche alla medicina legale post mortem, vediamo cose che non sono belli, ma vediamo nella parte post mortem, lo vediamo come la ultima prestazione del paziente, se vogliamo dire paziente o anche soggetto. Certo. E nella parte vivente la stessa cosa. Aiutiamo le persone, sia una persona vittima o un presunto autore, ad avere la raccolta delle prove che poi alla fine possono essere ammissibili in tribunale.
Commissario Capo Santa Croce, quindi passiamo un pochettino, anche perché alla radio cerchiamo di raccontare, no? Il vostro lavoro, ci state raccontando delle cose interessantissime e preziosissime. Torniamo a quella fase di raccolta prove, raccolta elementi. Come ci ha spiegato bene, bisogna essere proprio allenati a vederle e a cercarle, e poi vanno conservate e trasportate. Anche qui c'è un lavoro, perché non è, noi vediamo nei film sì il sacchettino, ma non basta sempre quello. Anche lì c'è comunque tra virgolette un arsenale che si deve mettere in campo per garantire che tutto possa venire mantenuto al meglio.
Assolutamente, ci sono delle linee guida a livello internazionale che ci dicono come dobbiamo fare determinati prelievi e come dobbiamo assicurare le tracce, seguendo quella che viene definita the chain of custody, la catena della custodia, per fare in modo che la traccia venga poi utilizzata senza nessun problema, senza che nessuno metta in discussione come la traccia è stata prelevata e in che occasione, eccetera, eccetera. Dunque abbiamo questa tracciabilità sulla traccia che ci permette di documentare ogni singolo passaggio al momento che noi rileviamo un'impronta, per esempio, da una finestra, la rileviamo sì, ma dobbiamo anche scattare una fotografia che ci permette di dire che quell'impronta l'abbiamo prelevata su quella determinata finestra e non da un'altra parte.
Importantissimo.
E poi a quel prelievo noi diamo un numero univoco che permette proprio di classare quella impronta e solo quella con quel determinato numero, che è il numero del caso che viene iscritto all'interno del nostro database. Questo ci permette in effetti di garantire la tracciabilità e dunque la corretta catena della custodia dal momento del prelievo fino al momento del giudizio. Perché chiaramente anche noi lavoriamo su una base che è l'articolo 139 del Codice di Procedura Penale, che ci dice bisogna ricostruire la verità di quello che è successo, e per ricostruire questa verità ci si può basare sulle prove scientifiche e sull'esperienza dei collaboratori. E dunque noi abbiamo comunque la base legale che ci impone anche di avere un certo rigore. Il rigore lo possiamo documentare attraverso l'impiego di queste linee guida, che sono anche molto rigorose. Noi stessi siamo accreditati nel modo che abbiamo un audit ogni 3 anni, mm-hmm. dove dall'Università di Losanna arriva un professore insieme a un capo scientifica degli altri cantoni svizzeri e viene a vedere se noi in Canton Ticino seguiamo queste raccomandazioni e le applichiamo alla lettera. E questo permette anche di garantire una certa qualità sul lavoro che viene svolto.
Mantenimento, manutenzione delle prove, questo è veramente, soprattutto in sede poi processuale, dove lo sappiamo vengono richiamate, vengono confutate, insomma questo è importantissimo e compete proprio alle vostre professionalità, anche a quelle della dottoressa, ci arriveremo dopo. Ecco, una volta trasportate queste prove, ognuno un po' lavora nel suo laboratorio e, come lei diceva fin dall'inizio, però con una comunicazione sempre costante, col dubbio, che fa parte di ogni inchiesta, che poi può essere condiviso, convalidato dalle differenti attività e dai differenti profili specifici che lavorano. Vogliamo dare qualche indicazione di laboratorio? Le analisi del DNA, chimica, la fisica, la balistica, se dobbiamo un po' raffigurare le attività di laboratorio che seguono.
Sì, come dicevo prima, l'attività è veramente molto diversificata, no? Nel senso che da noi possono essere esaminate delle fibre, semplicemente delle fibre tessili, ma possono anche essere esaminate dei proiettili, dei bossoli per vedere se sono stati sparati con la stessa arma, rispettivamente un documento a sapere se è autentico o meno, rispettivamente una sostanza a sapere se è una droga o non lo è, eccetera, eccetera. Dunque, veramente da questo punto di vista si fa un lavoro di diverso tipo e lì dobbiamo affidarci su degli specialisti che hanno queste competenze in quel specifico ambito. È chiaro, noi come scientifica non possiamo garantire in tutto l'ampio spettro delle scienze forensi questa capacità di rispondere a qualsiasi domanda. Per quello ci affidiamo e ci appoggiamo anche su dei laboratori. Per esempio a livello svizzero c'è il Ford di Zurigo, sì, che fa da referente, ma anche in altri, anche all'estero magari ci si può appoggiare in casi particolari. Ha citato prima l'analisi del DNA, ecco, quella a livello svizzero viene eseguita da un laboratorio solitamente di medicina legale che è accreditato ai sensi delle regole internazionali. Dunque non è di per sé un laboratorio di polizia scientifica, sì, che si occupa delle analisi. Da noi in Ticino è il laboratorio di diagnostica molecolare che si occupa col dottor Bottinelli e sono loro che esaminano, dunque estrapolano questo profilo genetico dalle tracce che noi diamo loro e poi questo profilo verrà inserito in questa banca dati a livello svizzero nella speranza che poi ci dia un risultato positivo, nel senso che questa persona è già conosciuta in banca dati e dunque riusciamo a identificarla grazie a questo a queste banche dati che abbiamo a disposizione.
Per chi ci ascolta, magari passiamo brevissimamente in rassegna proprio per capire le discipline forense. Abbiamo detto genetica e biologia quando abbiamo a che fare con il DNA, poi ci sono chimica e tossicologia, c'è il settore digitale, quello informatico, no? Con il recupero di dati da smartphone, computer, la dattiloscopia, il rilevamento e confronto delle impronte, la balistica, no? Lo studio delle armi da fuoco, traiettorie, eccetera. Ecco, quando i risultati che scaturiscono dalle scienze forensi, da queste che abbiamo elencato, sono sempre certi, oggettivi, nel senso è scienza, quindi non c'è errore, oppure sì?
È una bella domanda. E allora, bisogna sempre cercare di interpretare correttamente la traccia e questo è uno dei grandi challenge che ci sono attualmente, il fatto di riuscire a contestualizzare la traccia all'interno del caso, dunque dove è stata prelevata, con che meccanismo è stata trasferita, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di variabili che vanno considerate. E poi nel campo delle scienze forensi non esiste mai il bianco e il nero. Esiste tutta una tonalità di grigio entro le quali noi diamo una certa interpretazione. Dunque, noi andremo a sostenere un'ipotesi di lavoro rispetto a un'altra. Dunque, avremo un'ipotesi a favore della tesi dell'accusa, dunque del procuratore pubblico essenzialmente, ma anche un'ipotesi difensiva. E in base a quello che noi andiamo a recuperare sui luoghi, andremo a sostenere maggiormente un'ipotesi rispetto all'altra. Ma non potremo dire con assoluta certezza in ogni ambito della polizia scientifica. È vero che nel campo delle impronte digitali è ormai una scienza che data da inizio Novecento, dunque abbiamo in questi anni raccolto veramente un numero di casi e di esperienza che permette di dire alla fine con quasi una certezza se si arriva a identificare una traccia o meno. Nel campo del DNA, idem, anche lì si riesce molto bene a ottenere dei dati concreti. In altri ambiti, ecco che lì diventa più difficile e dunque bisogna andare a formulare queste conclusioni sotto forma di probabilità. Ed è questo ogni tanto che è difficile far passare a livello di magistratura perché ci si attende, o meglio, si attendono da noi che si arrivi con una prova certa, quando in realtà la certezza non è di questo
mondo.
Quindi
diciamo, commissario, che capita che i dati scientifici che escono dai vostri laboratori vengano poi magari confutati, diciamo, dai periti, dai consulenti della difesa dell'imputato, che portano altri risultati e nonostante stiamo parlando di scienza, insomma, la certezza non c'è, quindi capita, no? che vengano a cadere delle prove in questo senso.
Assolutamente, c'è una controparte che può produrre a sua volta dei risultati, poi sta comunque al giudice alla fine vedere se quali delle due versioni è quella che più gli aggrada o più è rispettosa di quella.
E il giudice cosa fa? Perché non è uno scienziato, si affida a un perito super partes, a un terzo
può eventualmente
parere.
Chiedere un terzo perito. Ecco, da noi in Svizzera diciamo che solitamente la polizia scientifica raccoglie delle prove a carico ma anche a discarico. Dunque servono anche, diciamo così, per dare degli elementi di
a favore, no? Sì, certo.
Non solo a carico. E questo fa sì che il ruolo del consulente di parte ci sia, sì, ma non come in altre realtà come la vicina Italia, dove per ogni caso sin dall'inizio c'è un consulente di parte che porta in avanti le analisi, eccetera, eccetera.
Molto importante questo, e ci fa ritornare a quello che avete detto fin dall'inizio. Importantissimo la contestualizzazione, quindi le prove sì, i dettagli, i vari punti della storia, ma compito vostro è anche quello proprio di contestualizzare. Non basta dire ho trovato della droga nel corpo che sto analizzando post mortem della persona che è stata vittima di un'aggressione piuttosto che un incidente, piuttosto che di un omicidio. Dottoressa Martinez, anche lei nell'ambito del suo lavoro, adesso passiamo al lavoro post mortem, prima abbiamo parlato di quello in vita, molta attenzione va data proprio per avere una visione d'insieme, no? Riuscire a ricostruire.
Ecco, sì, quello è giusto. Per esempio, se parla della tossicologia forense, qui lavoriamo con l'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia a Tolivone, con il dottor Elia Grata. Anche questo laboratorio accreditato e riconosciuto della Società Svizzera di Medicina Legale. Ecco, quando abbiamo anche risultati della tossicologia, anche in un caso post mortem, si devono anche valutare questi risultati, perché dipende che fa una, per esempio un farmaco o anche una droga con una persona, dipende dalla persona, dipende se è un minorenne, dipende se ha una tolleranza, per quello che non valutiamo solo il sangue e urina ma anche qualche volta i capelli, per vedere se possiamo dire qualcosa su questo. Era capace per esempio di difendersi, di agire una persona che viene dopo trovata deceduta, o anche se abbiamo delle concentrazioni che possiamo dire sì, è una concentrazione letale e che ha portato alla morte. Ma ecco, anche una intossicazione, prima di dire che si tratta di una intossicazione dobbiamo escludere tutto l'altro, tutte altre cause di morte. Quindi anche in questa parte dobbiamo accertare o fare diversi accertamenti per avere escluso tutto o rilevato tutto.
Quindi è fondamentale conoscere la persona, è deceduta, ok, però giustamente lei ha detto un elemento molto importante, un agente chimico che può essere anche lo sciroppo per la tosse, su di me ha un effetto, una reazione, e su Claudia ne ha un altro. In fase di analisi lei deve conoscere anche il quadro clinico, no? Quindi sapere questa persona, quantomeno se avesse delle patologie, se avesse già avuto altri traumi, per capire, come ha spiegato benissimo lei, no? Perché un dato elemento può avere una reazione su di lei e non su di me.
Sì. Allora la storia clinica non la sappiamo sempre. Okay. Ma il corpo ci dice tante cose, per esempio se una persona ha già un cuore troppo grande, se ha una aterosclerosi, quindi quando le arterie coronariche già hanno un calibro più piccolo che del normale, là una concentrazione di un stupefacente può causare altri danni che a una persona più giovane che non ha tutte quelle cose. Ma ecco, è il corpo che ce lo dice, e poi anche il sangue, l'urina e i capelli. Nel capello, per esempio, possiamo anche vedere se la persona ha consumato questo stupefacente o anche altri farmaci per un lungo periodo, quindi per un lungo periodo ci dice che la persona era per esempio tollerante, che una concentrazione su questa persona non ha la stessa influenza o la stessa reazione come una persona che non lo ha consumato. Quindi se qualche volta abbiamo la storia medica, clinica, ci aiuta, ma tanti casi non sappiamo la storia clinica.
Perché magari a seguito di un trauma, di una violenza, di un'aggressione, ci può essere la persona che ha già una patologia, non so, debole di cuore, ha un arresto cardiaco, anche solo perché il suo aggressore gli ha messo la mano qua. L'altro invece necessita di più tempo prima di soffocare realmente o di avere un arresto cardiaco. Quindi questi sono dettagli che poi, come dicevamo prima, in sede di processo naturalmente vengono impiegati come sai.
Assolutamente bisogna, ma questo fa parte proprio della ricostruzione, no? Dell'evento. Ricostruire vuol dire ottenere il massimo di informazioni che ci permettono di capire cosa effettivamente è avvenuto.
Il massimo delle informazioni, scusi se la interrompo, perché purtroppo il tempo sta volando, ci sono una marea di cose che vogliamo sapere, ma il massimo delle informazioni immagino che oggi sia traibile di più rispetto a un tempo, grazie all'evoluzione scientifica e tecnologica. Non so, immagino anche magari l'intelligenza artificiale può avere un ruolo oggi nella polizia scientifica, oppure no?
Ma attualmente, diciamo, lo avrà probabilmente in futuro. L'intelligenza artificiale è uno dei grandi challenge, anche questi che ruotano attorno alle scienze forensi. Non dimentichiamo il lavoro degli inquirenti. Qui si parla di polizia scientifica, certo, di medicina legale, ma chi fa da collante è l'agente di gendarmeria, il primo che interviene, e anche la polizia giudiziaria, che poi si occupa di fare gli interrogatori e dunque di acquisire
le cosiddette indagini tradizionali,
certo,
che vanno
indagini
a sommarsi a quelle.
Purtroppo noi siamo abituati con i film di CSI dove si vede l'agente scientifica fa tutto lui, ma la realtà è diversa.
Molto,
cioè,
diversa, per quello che mi ha fatto la trasmissione.
All'interno, esatto, ognuno ha il proprio compito e dunque questo ruolo di portare queste informazioni lo portano anche gli inquirenti, no? Mm-hmm. E dopo si mettono tutti questi tasselli. L'importante è fornire al procuratore pubblico, che poi dovrà andare in aula a sostenere un'accusa, tutti questi elementi per fare in modo che riesca a capire in ogni dettaglio quello che è avvenuto. Ed è proprio questo il difficile.
E come diceva lei, il massimo delle informazioni è un challenge infinito, perché nessuno di voi magari sa fino a dove il massimo viene decretato tale. Quindi per sostenere quella che rimane al punto di partenza una teoria, no? Confutabile, ma giustamente il vostro compito è quello di fornire tutti gli elementi che poi magari strada facendo fanno sorgere dei dubbi anche a voi stessi.
Assolutamente, il dubbio fa parte del nostro lavoro. Noi dobbiamo sempre essere in grado di mettere in discussione il nostro lavoro e di porci anche delle ipotesi alternative. L'errore più grave si chiama il tunnel effect, il fatto di arrivare sui luoghi di un caso e dire è andata così, ad A e B finito, per me il caso è chiuso. È un grossissimo errore. L'importante è farsi un'idea, ma poi essere in grado anche di mettere in discussione quell'idea, basandosi magari anche semplicemente sull'intuizione di uno tra i presenti. Anche semplicemente un gendarme può avere un'intuizione che aiuta a risolvere un caso. Non deve essere necessariamente il commissario ad avere questo tipo di intuizioni, perché, come dicevo, ogni caso ha la sua storia, dunque ognuno deve avere quella percezione, quella sensibilità di entrare in quella storia e di farsi il film mentale di quello che è successo. Ecco che lì l'intuito aiuta. Ed è giusto prendere in considerazione tutte queste ipotesi alternative, perché tra tutte quelle ipotesi ci sarà la chiave di volta, dunque l'elemento che mi permetterà di risolvere il caso.
Saper ascoltare, quindi, fondamentale.
Assolutamente, l'empatia è fondamentale.
Ma a proposito di elementi che possono rimettere in discussione, e tornando però alla scienza, alle indagini della polizia scientifica, può capitare, o magari è già capitato, che proprio l'evoluzione, no, della tecnologia e delle tecniche scientifiche abbiano magari portato alla riapertura di un caso che quando fu risolto anni addietro non si poteva avvalere delle tecnologie odierne?
Certo, parliamo di quello che è stato l'avvento del DNA. Il DNA è cresciuto a fine anni 90 e da lì i casi precedenti agli anni fine anni 90 non si poteva neanche eseguire l'analisi di questo DNA. Poi da lì è partito il tutto e chiaramente oggigiorno si possono aprire, o meglio rianalizzare, dei casi vecchi, cosiddetti cold case, cercando di interpretare quelle tracce, dunque nella speranza di poter estrarre un profilo.
E da qui l'importanza della conservazione.
Esatto, è quello il fatto. Una traccia deve sempre essere salvaguardata in modo corretto E questo è compito della prima persona che mi arriva sul luogo di un crimine, di un delitto, di anche di un furto con scasso. Se la traccia non è preservata bene, ebbene io da quella traccia non potrò trarre nessuna informazione, malgrado oggi abbiamo delle tecniche sofisticate di analisi. Se invece la traccia è preservata bene ed è custodita anche bene, dunque messa in un sacchetto al riparo della luce, eccetera, eccetera, io la posso analizzare anche tra 10-20 anni, sfruttando quelle che nel frattempo saranno delle tecnologie migliori per poter appunto estrarre il più possibile di quelle informazioni da quella traccia a beneficio dell'inchiesta.
Per quanto riguarda... oggi abbiamo capito una cosa molto importante, che nel lavoro ha fatto bene ricordare che la televisione è una cosa, in realtà un'altra. Nel vostro lavoro, che sia di medicina legale, polizia scientifica, l'essere umano la fa ancora da padrone, diciamo al 90%, supportandosi con tutte le tecnologie evviva che forniscono possibilità supplementari di analisi, di ragionamento. Però la logica, mi sembra di capire, che rimanga la base del vostro lavoro. La logica ci fa dire che voi, mi spiace dirvelo, ma dovrete ritornare. Sì. A settembre ci hanno confermato la trasmissione su Scienza Ricerca, perché davvero, come diceva Claudia, le domande che avevamo per voi sono ancora molte, ma ci avete già fornito delle preziosi elementi di riflessione, perché credo che oggi in quest'ora abbiamo capito tante cose.
Assolutamente. Magari prima di salutare i nostri ospiti, ricordiamo che anche quest'anno la Polizia Scientifica ha aperto le sue porte con il pomeriggio informativo sulle scienze forensi che si è tenuto il 30 maggio. È stata un'iniziativa rivolta in particolare a studenti e studentesse. In due parole, è andata bene, immagino.
Sì,
c'è interesse.
Assolutamente, è andata bene, e noi dobbiamo guardare veramente al futuro dei nostri giovani, al futuro della professione in questo cantone, per fare in modo che i giovani si interessino ancora alle scienze forensi, e l'interesse c'è, ma che poi abbiano anche la possibilità in questo cantone di trovare un posto di lavoro, evitando le fughe di talenti in altri cantoni o addirittura in altri paesi del mondo. Questo sarebbe veramente peccato.
E allora infatti dedicheremo anche una puntata in ripresa in autunno, perché i profili, lo abbiamo solo accennato, sono tanti, e quindi sarebbe peccato che i giovani non venissero a conoscenza di quelle che sono le possibilità e anche la concretezza di inserirsi in un mondo lavorativo, lo abbiamo capito, molto affascinante, perché è basato proprio sull'attività individuale e di testa. Allora ci congediamo con un brano che dedichiamo alla dottoressa Martinez. Lavorate sotto lo stesso sole, e ogni tanto anche in spagnolo.
Così, grazie. Grazie ai nostri ospiti. Noi ci risentiamo venerdì.
Ci risentiamo venerdì, non con temi scientifici, no. Ma parleremo d'altro. Buon lavoro e grazie.
Grazie mille.